chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi fischi, questi fischi, questi fischi.
Shuffle M 2.0, benvenuti. Questo è un nuovo speciale, il nostro secondo speciale di questa seconda stagione, e siamo veramente stracarichi perché è la quinta volta che registriamo. Ovviamente siamo registrati perché è uno speciale e c'è una novità.
Salve. Ciao ragazzi.
Sai che sembravi Cane Secco di YouTube?
Chi è Cane Secco?
Cane Secco è quel pazzo che fa i video, biondino, quello che fa i video per Fix, fa i video. Vabbè, Cane
Vabbè,
Secco, te lo
grazie,
guardi.
Grazie, grazie mille.
È de Roma e per quello te lo voglio dire.
Okay,
anche
okay.
Se tu sei Mauro Occhi Scuri,
infatti,
biondo.
Infatti. Per chi non l'avesse capito, sono Lele Botti, il regista che è venuto qui a fare un salto in studio.
E quindi è stato promosso speaker e di là, dall'altra parte del vetro, abbiamo in regia, diciamo, il nostro pezzo fondamentale, quello che non ci può mai mancare, il membro più efficiente della nostra squadra, cioè Sid.
L'orsacchiotto.
Che muoverà tutte le levette giuste, mentre Miki starà lì a fare redazione, come
a sclerare,
a guardare Facebook, MSN.
Controllerò Sid.
Eccolo lì, perfetto.
Faccio il suo dovere.
Perfetta, grazie ancora, come al solito. Miki, sarai insostituibile.
Sarai.
Allora, perché sono qua, Claudio?
Ma me lo sono chiesto anch'io un po' di volte.
Allora,
mai dall'anno scorso che io me lo chiedo, ma questa è un'altra storia.
È
tu sei qua perché questo secondo special ha il titolo lo svegliamo subito, è...
California anni 60.
Ah, beh, prima era California 60.
Sì, ma
nelle
era
200
era troppo.
Ok.
Non lo so, troppo.
Troppo antani.
Benissimo.
Sì, sì, era un po' troppo antani.
California anni 60.
Ma come mai ti è venuta questa idea?
Ma perché avevamo appunto l'occasione di fare degli speciali, io e Claudio e Miki, attraverso la puntata, la trasmissione Shuffle M. Allora, dato che sono un appassionato della musica, ho pensato, ma perché non raccogliamo un po' di informazioni e facciamo una serie di puntate sulla storia della musica, magari. Tutta quanta è impossibile, ovviamente è troppo complicato.
Però facciamo a decadi.
Facciamo a decadi.
A decadi in particolari
e a zone,
posti.
In particolari.
Bello.
Sì,
che
sì,
bello.
Sì. Quindi abbiamo preso gli anni 60, che proprio sono degli anni fantastici per quanto riguarda il rock and roll e il country e tutto il resto.
Pieno così di produzione musicale.
Assolutamente sì. E in particolar modo l'abbiamo presa nella regione forse più importante di quegli anni per quanto riguarda la scena musicale mondiale,
che è anche quella dove c'è più gnagna, voglio dire, perché
assolutamente
fa sempre caldo.
Sì, assolutamente sì,
c'è il surf, ci sono le spiagge, sì, c'è un po' di tutto, cioè, sì, l'idea sì, è proprio quella. Senti un attimo, noi vogliamo subito ricordare i contatti così la gente ci può scrivere, ma perché invece di registrarne 5 non mandate tutte le canzoni della California, state zitti?
Giusto.
Se volete scrivercelo potete farlo a shuffle@gmail.com con la S maiuscola, se no la mail vi torna indietro, quindi non ce lo potete scrivere. Se no c'è il nostro Facebook, così vediamo anche la vostra bella faccina, che è Shuffle M, oppure il canale YouTube Shuffle M Tube, dove potete addirittura rispondere ai nostri video con video di insulti, che secondo
sì,
me
me ne prenderò molti.
Sì.
Allora, quindi parliamo oggi un po' della California degli anni 60, la
ti
musica.
Giuro che si dice ancora California anni 60.
California anni 60, California anni 60. Allora, perché parliamo della California anni 60? Non lo so, io non sono assolutamente uno specialista, però sono un grande appassionato e quindi con l'aiuto magari di internet e CD che ho fregato a mio padre, che ho fregato la mia collezione, appunto ho cercato di tirare su un po' di informazioni per poter parlare, magari rivelare qualche chicca che ho scoperto in questo appunto periodo.
Però
che cosa fantastica.
Non ci credeva neanche lui di riuscire a finire il discorso, ma sì, allora, questa puntata andrà così, andate tranquilli.
Come prima canzone ci stiamo ascoltando di sottofondo, ci stiamo ascoltando Buck Owens. Questa è Act Naturally. They're gonna make a big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely. And all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. 'Cause I can play the part. Well, I hope you'll come and see me in my movie.
begging down upon his bended knee. I'll play the part, but I won't need rehearsing. All I have to do is act naturally. Well, I'll bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movies are gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you come to see me in my movie, then I know that you're gonna plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. About a man that's sad and lonely. All I have to do is act naturally. Two, three, four. All we have to do is act naturally.
Come on, Ringo. Time to go.
Back always. Buck Owens. Buck Owens, eccoci qua. È successo il delirio. Claudio ha tirato le cuffie. Io ho un fantastico ritorno in cuffia. No, c'è Vicky purtroppo che sta sclerando dall'altra parte del vetro. Questo soprannominato acquario è stata una scena epica che purtroppo rimarrà immortalata soltanto nei nostri poveri occhi.
Hanno cioè la prima canzone. Come questo. Fai a fare tutto sto casino?
Abbiamo toppato la grande. Comunque dai, mettimi la base e io riparto. Questo è Buck Owens
con... La base.
Dai Claudio, lasciala stare, non ti preoccupare. La sentiamo le cuffie. Questa era Act Naturally del 1963.
Che sarebbe? Cos'è Act Naturally? Cioè, comportati naturalmente. Come fa Mickey in regia? Come... Mickey, menti! Ah, io non faccio più niente.
Stava sclerando, stava completamente impazzendo. Sta ancora impazzendo un pochettino, devo dire.
Ti giuro che vengo in regia. Lascio Lele solo, me ne frega niente.
Sì, io posso cavarmela da solo.
Allora, torniamo seri.
Lui cos'è? Lui chi è? Come nasce?
Allora, stiamo parlando di Buck Owens, giusto? Sì, questa era una versione di Buck Owens e Ringo Starr. Ringo Starr, abbiamo detto, è...
È il batterista, celebre batterista dei Beatles.
È lo sfigato del gruppo.
Cosa c'entra la California con Liverpool, no?
Giusto,
la
cosa
Liverpool
c'entra?
In inglese. Ben poco, beh, in realtà no. In realtà Beatles hanno influito moltissimo e sono stati influiti moltissimo dalla California negli anni 60. Questo è poco ma sicuro.
Pensavo fosse il contrario.
No. Sia l'uno sia l'altro. I Beatles hanno aiutato moltissimo i primi a nascere, perché... Parleremo dei Beach Boys. Beach Boys sono nati per contrapporsi alla potenza dei Beatles inglese.
Ah, quindi i Beatles hanno fregato la California. Sono diventati famosi in Inghilterra. La California ha fregato l'Inghilterra per
la musica americana. C'è poco da... Il jazz e il blues nasce lì.
Vai con le telefonate. Tanto ci stanno insultando a mezz'ora.
Allora, no, questa qui era Act Naturally, una canzone del 63.
Sì.
Buck Owens nasce in Texas e si trasferisce appunto a non so mai pronunciarla bene questa città, Bakersfield,
yeah.
Ok, perfetto. E lì inizia a fare rockabilly.
Cos'è rockabilly? Spieghiamolo.
Rockabilly, diciamo il genere che adesso va abbastanza di moda, del contrabbasso, batteria e chitarra, quelle chitarre le Gibson, quelle grosse, proprio
quelle che fanno il suono caldo
e si balla come dei pazzi assurdi.
Bello.
È molto il genere di Elvis Presley, assolutamente.
Ah, ho capito.
È proprio il rock and roll, però molto più ballabile.
Rock and roll ballabile.
È molto 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 bello, col contrabbassone gigante, il tipo che fa scassare.
Sì. Ho capito,
dietro,
ho capito.
No? E lui praticamente è anche un cofondatore del rockabilly.
Oh, però.
Un genere che appunto nasce negli anni 60, forse anche prima, e dura fino adesso tranquillamente.
Sì, è tornato in voga anche oggi.
Sì. E praticamente Buck Owens nasce come countryman, ovviamente. Il country in America è sempre stato infatti il più importante riferimento musicale di tutta quanta l'America.
Beh, ce l'hanno nel sangue, è una tradizione che si porta.
È una tradizione praticamente soltanto loro, perché in Europa il country è apprezzato, ma soltanto da poche persone.
Che alla fine sono un po' i cowboy.
Sono
i
cowboy. Il classico cappello.
C'è poco da fare. Pistola in tasca.
Sì.
Come in Texas questi giorni.
Sì,
cappello,
sì,
pistole, spariamo nelle scuole. Ma questa
è un'altra storia. Bravissimo. Perché c'è Ringo Starr? Perché questa canzone è stata coverizzata dai Beatles.
Ma va.
Mm-hmm. ed è stato... Ah, sta già partendo l'altra base.
Sì,
okay.
Sì, ma finisci il discorso. Finisco e poi il discorso
e coverizzata dei Beatles. E poi Buck Owens negli anni 80 ha chiamato Ringo Starr, che era un po' quello sfigatello dei quattro, no?
Uh-huh.
Il più bruttino, lo stonato.
Che sfigato.
È vero. E ha fatto, hanno ricoverizzato loro due insieme questa canzone di Buck Owens, appunto.
Ma pensa, comunque noi diciamo che più lo sfigato, lo sfigato. Però è pieno di soldi.
È pieno di soldi, assolutamente. No, sì.
Dai,
adesso
prossimo.
Ci ascoltiamo Merle Haggard con Working Man Blue.
I drank a little beer that evening and sang a little bit of this working man blues. Well, I keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend after I draw my pay, but I go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening, sing a little bit of this working man blues. Sometimes I think about leaving, do a little bumming around, throw my bills out the window, catch me a train to another town. But I go back working. I gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer that evening and sang a little bit of this working man.
Eccoci qua, ci aveva acceso il microfono senza dirci niente, Merle Haggard. Ragazzi, Michela è fantastica, è fenomenale, ve la consiglio.
Ti giuro che vengo di là, te lo giuro, vengo
vabbè,
là.
Vabbè, vabbè, la faccio da solo questa puntata, ok. Merle Haggard, ci siamo ascoltati, Working Man Blues. Sinceramente non mi ricordo se questa canzone...
Cioè il blues dell'uomo che lavora.
Esattamente, così. Il blues dell'uomo che lavora.
Cioè io oggi traduco i titoli, basta.
Per tutti gli ascoltatori sicuramente avranno riconosciuto una certa somiglianza con un noto countryman, Johnny Cash, no?
Ma va!
Si sente molto lo stile, il tono della voce.
Però Johnny Cash canta meglio,
Johnny Cash,
dire.
Beh, Johnny Cash è il più grande in assoluto.
Lì a Bruscoli.
E il, diciamo, la vendita di dischi ha confermato questa
teoria. Vabbè, senza limonarti
allora.
Va
bene,
vabbè, dai,
no,
andiamo
è
avanti.
Il mio grandissimo idolo Johnny Cash. Però riprende moltissimo da Johnny Cash il suo stile. Allora, Merle Haggard nasce nel 37,
però,
ok? E ha avuto un'infanzia difficilissima, un casino, il padre gli muore, lui inizia a rubare. Perché
vai a rubare.
Vado a rubare. E lui è iniziato, diciamo, a creare con Owens, appunto l'artista di prima,
con Buck Owens,
il
di prima.
Bakersfield Sound, il famoso Bakersfield Sound,
sì,
scusate,
sì, te vedo che, ti...
che si contrapponeva, qua giro le mie pagine dei
sì,
miei taccuini,
sì,
con il Nashville Sound, un po' come la East e la West Coast per il rap, no?
Ma quindi anche loro erano tutti neri con le auto pompate, con le
sì,
sospensioni che ballano.
Tutti neri, non proprio, perché il country è proprio
tutto bianco,
esattamente contrapposto al rap, esattamente tutto bianco.
Beh, contrapposto al blues. Se vuoi, il blues è la cosa più nera che c'è.
Bello. No. Il blues, però, è la base di qualsiasi genere musicale, quasi perfino del
batti
jazz.
Un 5, vai. Chi se ne frega.
E poi i bianchi hanno copiato la musica dei neri, diciamo. Ovviamente tutto il razzismo lo lasciamo da parte.
Vabbè, sì, ovvio. È un altro discorso.
Quello è un altro discorso. E l'hanno fatto perché effettivamente la musica, c'è poco da fare, è nera.
È nera, c'è poco, è vero, c'è poco da fare. La musica è nera, la voce è nera. Poi i bianchi, ok, sono bravi, tutti
sono bravi e belli, però.
Però ci sta, l'anima della musica è black. C'è poco.
Comunque, tornando ad Haggard, perché stai divagando
sì?
un po' così.
Sì, che me frega, tanto.
Per problemi di soldi, alla fine, dopo un po', scappa. Ah, tra l'altro, scappa di prigione.
Ma senti, tu mi hai detto che. Ok, raccontiamola questa cosa. Lui è stato in prigione un paio di volte.
Quattro volte
in prigione.
Sì, perché è scappato.
Quindi le cose sono
alla
due.
Terza volta è scappato.
O in pirla o.
No, lì doveva rubare per forza.
Per magnare.
Per magnare, assolutamente per magnare.
Diciamolo, no, un poveraccio.
E l'hanno buttato nel carcere duro di San Quintin, il famoso carcere,
cioè,
duro
alla
di
terza
San
volta.
Alla quarta volta, per 3 anni.
Ah.
In questo carcere qui è venuto a conoscenza della musica di Johnny Cash.
Perché?
Perché Johnny Cash era il periodo in cui Johnny Cash iniziava a fare musica dentro i carceri.
Quindi paradossalmente gli è andata pure bene.
Gli è andata benissimo, perché ovviamente Johnny Cash ha fatto innamorare un sacco di carcerati della propria musica,
della musica,
del country,
certo.
Perché dava comunque una speranza. Infatti Johnny Cash, beh, adesso non parleremo di lui, però ha dato la speranza a un sacco di persone,
però,
che gli scrivevano lettere. Quindi come massimo ispiratore
è stato ispirato da Johnny Cash.
Assolutamente sì,
fortuna,
e ha preso il suo stile, il suo modo di cantare, la sua musica, e l'ha portata avanti e ha creato proprio quasi, non un genere musicale assolutamente no, perché comunque Johnny Cash era già anni che andava avanti, ma ha creato la musica di Bakersfield, che è stata, diciamo,
Sì, vai tranquilla.
Ah, vedevo Michela che iniziava.
No, vai tranquilla.
Mi sono perso ovviamente il filo, però pazienza.
No, tu dicevi che hai iniziato a creare questa musica di Bakersfield, questo stile particolare, proprio da Johnny Cash.
Proprio da Johnny
Ma
Cash.
Senti un attimo, quindi vuoi dirmi che lui in prigione si è sentito Johnny Cash gratis? Quindi non solo rubava fuori, rubava pure dentro.
Rubava fuori e dentro, sì, perché
è ladro questo.
C'è
uomo.
Un famoso video di Folsom Prison Blues.
Lui che ruba, no?
Lui che ruba, non lo so, non credo.
Non lo so, su YouTube.
Non c'erano i cellulari, non c'erano
peccato,
queste cose.
Peccato. Avremmo visto delle belle.
Sarebbe stato molto 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 bello. Stiamo per terminare il tempo e infatti ci stiamo ascoltando, come tutti quanti riconosceranno, i Beach Boys, ragazzi, con Surfing USA. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy bushy blonde hairdo, Surfing USA. Planning out a route. Surfing USA, ragazzi. Anche questo spacco è stato difficile. E Beach Boys, ragazzi, parliamo del 1971, l'anno appunto della nascita di questa fantastica band. La più importante, forse, per alcuni è la più importante band.
Sì, effettivamente tra tutte quelle che c'hai qua è una delle poche che conosco. Io
ma
te lo
smettila,
dico. Guardando la mia scaletta, i Beach Boys sono quelli che... Anche quelli dopo li conosco, eh. Però i Beach Boys molto di più.
I Beach Boys è appunto una delle band con maggior successo.
Quanti sono i Beach Boys? Che la gente non lo sa.
Non lo so probabilmente neanche io. Dovrebbero essere 5. Poi hanno cambiato formazione, qualcuno se n'è andato, poi qualcuno è tornato. Perché nasce come una band familiare. Erano in 3, Brian, Carl e Dennis.
Un'azienda di famiglia.
Un'azienda di famiglia a tutti gli effetti.
I fratelli Beach Boys.
I fratelli Wilson.
Certo.
I fratelli Wilson.
Te voglio vedere, i fratelli Beach Boys.
Sì.
Centralino, mi passi i fratelli Beach Boys, se mai sentito.
E poi, comunque, tra l'altro, arriverà poi il cugino che diventerà un po' il frontman. Ma
tutto in famiglia, proprio.
Tutto
ma la zia
in famiglia,
stampava
poi
le magliette, non lo so.
La mamma cucinava la pasta, asciutta. Ragazzi, basta suonare, tornate a casa, è tardi.
Butta la pasta, ma...
Questa è la storia dei Beach Boys, in breve praticamente. Non abbiamo detto assolutamente niente. No,
sono si tre fratelli e questa è la storia dei Beach Boys.
Si formano nel 1961,
sì,
e iniziano a suonare. Il primo è Brian, diciamo un po' la mente, tutto quanto. A 16 anni sente il padre suonare il pianoforte e si innamora della musica. Assolutamente. Realizza la canzone Surfing.
Già che c'era,
Surfing. Che non è Surfing USA, non è Surfing Safari, è soltanto Surfing.
Cioè lui è andato per gradi, fa Surfing, Surfing USA, Surfing Safari.
No,
poi...
Safari prima di USA, mi pare.
E poi quando è morto,
e poi, è morto.
Surfing Dead,
surfing
ma questa
dead.
È un'altra storia.
Ha fatto il liceo, ha avuto iniziato a fare un po' di successo nel liceo, sai, i classici balli di fine anno.
Sì, fai
americani,
la band,
no?
La band, figo. Poi al liceo si cucca, facciamo
al liceo si cuccava tantissimo. Dennis, il fratello, diciamo, minore, mi pare, non suonava. Ma cosa faceva? Surfava.
Chiamalo scemo,
chiamalo
il migliore
scemo
dei tre.
E ha chiesto agli altri fratelli, ragazzi miei, fratelli miei, ma perché non mi fate un accompagnamento? Una musica che si intona bene allo stile del surf.
Cioè venite in spiaggia, vi portate
tutto
batteria,
batteria sulla zattera.
Che tanto con l'aria di mare non si rovina niente. E suonate mentre io
suonate,
sono a 200 metri dalla costa.
Ti rendi conto della genialità?
Negli anni 60 la gente
adesso è sempre così. Tutti gli sport, cioè, considerano la musica un doping praticamente, no?
È vero. Infatti la maratona di New York è vietata
la musica,
fiette
sono
vietate.
Perché è vietatissimo.
Infatti Linus, che è un vecchiaccio di me, corre senza musica.
Infatti corre senza musica.
Ciao Linus.
Grande. Allora, nascono, all'inizio si chiamavano Dependentons. Ho visto la faccia di Michele. Ho iniziato un attimo a ridere.
Fuori onda si ha provato 5, 6, 7 volte a dirlo.
Dependentons. Pendletons.
Pendletons.
No, che Pendletons. Pendletons proprio.
Sì, pendle, ma si legge pendle.
Su, dai, faccio come, stifo per te.
Grazie
table. Capito? Pendleton.
Faccio più successo dietro.
Dietro l'altro vetro. L'altra parte del vetro. Va bene. L'altra sponda. Si sa che lei è dell'altra sponda.
Ragazzi miei. Allora, la casa discografica gli cambia il nome.
Scusami, io cosa lo devo raccontare? Io non so perché Lele Botti ha un taccuino di 62 pagine scritte a mano, quindi un vero e proprio manoscritto che si conserverà negli anni. E non sta leggendo una mazza.
Ma sì, un po' mi ricordo, un po' cerco di ricordarmi, appunto.
Secondo me, sai cosa succede? Che tu mi guardi Mickey che ride, perdi il filo.
Io perdo completamente il discorso. Volevo fare una puntata fighissima sulla California degli anni 60. Mi sta venendo una.
No, è figa.
Una merda.
Una merda. Bello che siamo partiti. Diciamo volgarità, che tanto Mickey non sa bippare.
Va bene, praticamente sta partendo l'altra canzone. Non
sì,
so
ma non lo dire
ascoltando.
Ogni volta che sta partendo l'altra canzone. Fai tipo una chiusa. Sai come fanno i DJ bravi, non noi due,
okay,
che si inventano un discorso per introdurre la prossima canzone.
Ah, perfetto.
Canzone.
Un po' quando ci perdiamo e poi dobbiamo ritrovare il nostro
bravissimo il sentiero.
Un po' come Alice quando segue il coniglio bianco. E ragazzi, Jefferson Airplane.
Bravissimo.
White Rabbit.
Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call, Alice. When she was just small. Just have some kind of
Rabbit.
White Rabbit, no, Red Rabbit.
White Rabbit, l'ho letta un po'. L'ho letta un po' Californication.
Sì.
Se la devi leggere in italiano, sono i Jefferson Airplane. With a Rabbit.
With a Rabbit.
With a Rabbit.
Allora, questa canzone in realtà non è dei Jefferson Airplane, è della cantante dei Jefferson Airplane.
Che quella grandissima gnagna della canzone. Non lo so.
In realtà, no, era una donna molto. Era una modella.
Pensavo avesse i peli nelle braccia.
No,
mi hai detto no.
Era una modella, una donna molto bella e molto carismatica.
E quindi una gnagna.
Era veramente una grandissima gnagna.
È giusto.
E lei praticamente suonava con il fratello, con un altro gruppo di cui non ricordo il nome.
Ma tutti in famiglia negli anni 60, se
tutto in famiglia. Negli anni 60, sì,
però,
sì. E c'erano i Jefferson Airplane che suonavano, sì. La cantante di Jefferson Airplane vecchia, sì. È rimasta incinta. E quindi
di uno della famiglia,
no,
via,
no.
Gossip selvaggio.
Pensa al suo vero marito, questo dovrei informarmi.
Dovresti
meglio.
Informarti, sì.
E è rimasta incinta, quindi se ne va via dal gruppo per potersi dedicare alla famiglia vera.
Certo, al bimbo.
E quindi
bimba
entra questa donna, questa modella con una voce particolarissima, bellissima.
Quindi è stata una fortuna?
Sì, sì.
Quindi qualche maniglio può dire che se la sono messa incinta per levarla dal gruppo,
sì.
Così, diciamo... inventando per non avere storie.
Diciamo così. E cosa fanno? Beh, loro sono famosissimi per questa canzone. Poi Somebody to Love o Someone to Love, non mi ricordo perché
Someone to Love.
Perché molte volte l'hanno chiamata anche come Somebody. Sempre questa qua, infatti, è fatta Somebody to Love, è fatta dal fratello della cantante, quindi non da Jefferson. Claudio ride.
No, scusatemi, perché lui cosa succede quando non sa più cosa dire? Inizia a rallentare a parlare, inizia a dire queste cose così e poi inizia a parlare. Quest'album è del 1900, cioè un attimo.
Mamma mia, sei veramente un...
Che se la potevamo fare, se la potevamo fare.
Allora, la traccia è White Rabbit dei...
Ma vogliamo dire che questa canzone è in un film? È stata la colonna sonora di un film in particolare.
The Game?
No. L'altro?
Vabbè, ne abbiamo già parlato in una puntata.
Bravissimo.
Paura e delirio a Las Vegas.
Bravo,
sì,
bravo.
Sì. Infatti, volevo dirvi che l'abbiamo già ascoltata, però sti cavoli io la porto lo stesso perché è fantastica.
Che sti cavoli sarebbe un po' sti c***o. Che
sì,
mi puoi dire.
Esattamente,
però.
Esattamente. Questo White Rabbit è esattamente come dicevo prima, il coniglio bianco e delice del paese delle meraviglie.
Ma va.
È lui.
Cioè, è lo stesso di Neo in Matrix.
Esattamente quello, però è quello lì, bravissimo.
Lo so.
Perché si facevano così tanti trip proprio di droghe psicotiche.
Acidi a bestia.
Erano gli anni della Summer Love, no?
Dei Doors, delle porte della percezione.
Bravissimo. Erano quegli anni lì, quindi le droghe si calavano certi trip.
Ah, perché tu dici oggi siamo tutti puliti.
No, non siamo tutti puliti, però lo facciamo magari con...
Con più bianco. Comunque,
sì,
tornando
bravissimo.
A noi.
Almeno non con lo stesso fine, ecco.
Sì, neanche con gli stessi mezzi. Ma comunque, dette tutte queste cavolate che alla gente
allora.
Gli frega niente. Come ci si ricollega al fatto, al discorso della California negli anni 60?
Inizia, questo è stato probabilmente uno dei gruppi più importanti di quell'epoca lì, di quel periodo.
Ha gruppo cardine proprio, giusto?
Sì, gruppo cardine della psichedelia. Psichedelia. Scusa.
Gliela dia un po' di psiche. Psichedelia.
Psichedelia, ragazzi. Fantastico, mamma mia. Mi dispiace voi che ascoltate a casa.
Anche a me dispiace. Ti ascolto pure io, però.
Loro con
però la cosa bella è che per te tu non ti dispiaci mai.
No, io mi scasso alla fine.
Anch'io mi
faccio
scasso.
Faccio un sacco di figuracce, ma vado avanti.
Ma sì, ma che se ne. Tipo adesso, Miki, così noi te lo annunciamo. Vai, prossima.
No, non lasciamo le impazzire, porella. Il prossimo gruppo si chiama The Grateful Dead. Ed è esattamente un altro gruppo cardine della.
Del nostro panorama californiano degli anni 60 e questa è?
È Whiskey in the Jar.
As I was going over Kilgore Mountain I met Colonel Pepper and his money he was counting. I drew forth my pistol and I rattled my saber, saying stand and deliver, for I am a bold deceiver. Mushal ringam durum da. Whack fall the daddy o, whack fall the daddy o, there's whiskey in the jar. The shining yellow coins did sure look bright and jolly. I took the money home and I gave it to my mommy.
She promised and she vowed that she never would deceive me. But the devil's in the women and they never can be easy. Musharinam durumna. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Seven. Guards were standing round me in numbers odd and even. I flew to my pistol, but alas, I was mistaken. I fired off my pistols and a prisoner was taken. Musharinam durumda. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Putting me in jail without a judge or jury, for robbing Colonel Pepper in the morning so early. They didn't take my fist, so I knocked down the sentry, and I bid a long farewell to that cold penitentiary. Musharinam durumda. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. In fishing and bowling, others take delight in the carriage of the rolling. I take delight in the juice of the barley, courting pretty women in the morning so early. Musharinam durumda. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar.
Whiskey in the jar. Fantastica canzone. Questa canzone qua non è loro, non è dei Grateful Dead, ma è una canzone, diciamo, di popolare country.
Ah, originariamente era una canzone popolare, loro sono stati i primi a farla diventare una canzone, insomma, da LP incisa sui dischi, e quindi sono diventati un po' famosi anche per questo.
Anche per questo, assolutamente. L'hanno rifatta anche i Metallica, se non erro. Infatti, magari qualche ascoltatore l'avrà riconosciuta nei famosi Garage Day.
Chi non se li ricorda? Sulle mani?
Sulle mani.
Siamo già in due su tre qua, attenzione amici.
Esatto.
Quindi se li...
No, è una canzone molto molto bella. Loro nascono con i Jefferson Airplane in parallelo.
Cioè nello stesso ospedale.
Nello stesso ospizio.
Nascono.
Avevano lo stesso... Sì, sì, morti
strafatti. E muoiono in culla però. Attenzione.
Un po' come la storia di Benjamin Button.
Sì, sì,
film.
Esatto, che nasce vecchio.
Esattamente
poi,
lui.
Benissimo, sì, sì, sì. Allora. Ma parliamo dei muri anche, se vuoi.
Voglio, sì, dato che siamo qui a raccontare fregnacce. Allora, i Grateful Dead, come nascono? Raccontami un po'. Nascono a San Francisco.
Nascono a San Francisco, e questo si sapeva. Chi è che non lo sapeva questo? Questo lo sapeva anche la mamma di Grateful Dead, per forza. Ma io vorrei chiederti, questo nome come nasce? Dal significato importante, cosa significa Grateful Dead?
Il morto riconoscente.
La morte.
No, no, il morto.
Come il morto?
Sì.
No, dead era.
No, no, è il morto.
Il morto
è il morto riconoscente.
Bravo, okay, bravo,
grazie.
Bravo.
1-0, palla in centro.
Palla in centro. Uno pari per questa. Vai.
Palla al centro. Vabbè, ma la palla è il centro.
Certo, certo.
Torniamo alla California. Grateful
no,
Dead.
No, da come deriva sto nome?
Hanno loro praticamente fattoni come erano.
Sì.
E come probabilmente sono ancora, perché qualcuno,
cioè, allora,
è
così,
ancora vivo.
Scusa, facciamo un inciso. Tra i Jefferson e Grateful Dead, chi erano più fattoni?
Probabilmente, secondo me, i Grateful Dead.
Ok, secondo io pensavo se la giocassero.
Ma se la giocassero. tranquillamente se la giocano, cioè non è un problema.
Sì, come le file in Italia, sì, due primi, tre secondi, sembra il ristorante, invece una fila. Va
si
bene.
Calavano un sacco di roba, gli acidi al momento della sperimentazione dell'acido, no? Quindi i vari test, diciamo le ricerche introspettive dell'anima, Dio, non Dio, essenza, natura, sai queste cose molto hippie, era proprio...
Passami il cartoncino, eccetera, eccetera.
Esattamente, erano gli anni degli hippie proprio, no?
Ce la facciamo a dire come è nato questo nome?
Hanno aperto il vocabolario, ma le prime due parole che sono capitate, queste qua sono le due parole del gruppo.
Cioè se riusciva a cacca pupù, e questo era Whisky in the Jar, cioè no,
yes,
non ci sta per niente.
Non ti vediamo molto voglia di andare a sentirli più che altro.
Stai scherzando? No. The Shit Poo?
The
Shit Poo. Stata bellissima.
The Shit Pool.
Poo.
È la piscina del merda.
Tu ti diverti a bimparla questa? Ale.
No, fantastico. Ascoltatevi a casa che sono molto belli.
Molto.
E ascoltatevi principalmente i loro live. Perché loro non sono, come tanti altri gruppi di quel periodo, non sono un gruppo da disco, da vinile, da studio.
Tu dici che rendono molto di più.
No, hanno reso, ma non lo dico io, dicono tutti quanti, hanno reso molto molto di più nei live.
Infatti, tipo
in realtà Woodstock.
Esatto.
Purtroppo Woodstock è una mela marcia nella storia dei live dei Grateful Dead, perché...
Sfiga vuole
che mi pare che fossero 3-4 giorni il festival.
Sì.
Nella durata del concerto,
durante il periodo
è piovuto come...
Sì, ha fatto, esatto.
Una tempesta assurda.
Mi sembra che ci siano stati 2 giorni di maltempo, infatti si è proprio
allagato,
è diventato un mare di fango. Era un mare d'erba, in tutti i sensi, è diventato un mare d'erba e di fango.
Sì.
Comunque l'erba c'era sempre,
E quindi la prestazione ovviamente è stata uno schifo, non hanno voluto...
Vabbè dai, detto così, diciamo che gli è uscita malino.
Loro stesso non hanno voluto assolutamente inciderla, metterla nel film o pubblicarla nel vinile del concerto.
Ma tu pensa.
E quando in realtà erano loro i genitori comunque... del gruppo,
i padri del movimento hippie. Miki ci fa segno, gira, adesso ci ascoltiamo
The Birds con Turn. Hey.
Time to rent, a time to sow, a time.
The Birds, Turn Turn Turn.
Hey Love, cover di Peter Seeger.
Chi non lo conosce? Sulle mani?
Sulle mani.
3 su 3.
3 su 3 perché non lo conosco neanch'io, Peter Seeger. Questa canzone qui appunto era di Peter Seeger,
sì?
I Birds l'hanno coverizzata. Era molto usuale ai quei tempi coverizzare le canzoni
fare,
di altri.
Fare le cover. Cosa hanno fatto loro anche?
Loro, senza distruggere
sì,
il tavolo,
sì, cadono cose.
Hanno coverizzato Mr. Tambourine Man.
Quella di?
Ne abbiamo già parlato probabilmente in radio, quella di Bob Dylan.
Yeah, Mr. The Tambourine Man,
man song for me. Yes. Anche loro erano dei fattoni allucinanti.
Però.
E probabilmente qualcuno l'è rimasto.
C'è rimasto.
C'è probabilmente rimasto qualcuno sicuramente, perché loro sicuramente conoscete David Crosby. È
guarda,
il famoso Crosby di
Crosby
Nash Steel Crosby mi sono sbagliato
come te pare
Crosby Steel Nash Young
ma se l'avevamo anche diviso te ne puoi pigliare uno oggi
lo pronuncio sempre bene adesso che sono in radio
sì sempre bene lo anche fuori onda le cose le pronuncia sì, proprio bene senti un attimo ma
loro erano i Birds dimmi, vuoi farmi qualche domanda su di loro?
Sì, ti volevo fare una domanda ma perché i Birds?
Perché si chiamavano Birds sì. O perché li ho portati?
Perché si chiamavano Birds?
Birds si chiamavano, non lo so, perché tipo uccello, no? Dalla tua grandissima
sì, tipo
conoscenza.
Uccelli, perché c'è la S finale.
Uccelli sicuramente...
Passeri.
Sinceramente
passeri.
Non so perché nasce, da dove nasce il nome Birds. Probabilmente al fatto di che si facevano certi trip allucinanti, volare...
Che volavano. Volavano, che volavano tutti però, tranne uno.
Tranne
perché?
Uno, è vero, perché un componente della band... Si dice, almeno le leggende narrano, che aveva paura di volare.
Ma scusa, ma puoi chiamarti Birds se hai paura di volare?
Hai paura di volare. È pazzesco. Infatti è stato probabilmente uno dei motivi per il quale i Birds hanno avuto breve vita.
Anche perché effettivamente se uno ha paura di volare, quelli volano, viaggiano sempre in aereo. Poi
sempre
che gruppo è?
Assolutamente.
Cioè se uno se ne va sempre in macchina. Cioè.
È un casino. Più che altro rimani sempre nella California. E poi comunque già San Francisco, Los Angeles sono un bel po' di chilometri. Quindi
sì, cioè farsi lì ogni volta.
In macchina è figo, per quanto può essere figo. Comunque bisogna adeguarsi con i tempi.
Sei figo se ti fai il viaggio, ma se ne hai uno qua, uno là, a distanza di 10 giorni, fateli 2 giorni di macchina.
Ma loro i viaggi se li facevano a casa, restando a casa.
Ah, almeno in poltrona. Ti svegli,
in poltrona,
vai al bagno.
Infatti hanno avuto un sacco di problemi, anche poi dallo scioglimento dei Birds sono creati...
Anche cerebrali, probabilmente. Cioè,
ma questo non lo so, io
è rimasto un neurone.
Adoro i Birds, adoro i CSN.
Ti piacciono gli uccelli.
Mi piacciono gli uccelli, mettiamola così. E cos'altro si può dire da questa roba qui?
Ma sai che lo sospetto.
Mannaggia, guarda, è fantastico. Ovviamente tutte le band che stiamo dicendo sono ovviamente dentro la Rock and Roll Hall of Fame. Ovviamente.
Ovvio.
Ovviamente,
noi non l'abbiamo neanche.
Assurdi, platino e
esatto,
e
non l'abbiamo neanche specificato, ma l'idea di questa puntata è proprio darvi le chicche degli anni 60 della California.
Poi ne mancheranno un sacco,
ovviamente.
Non stiamo dicendo un sacco di cose importanti.
Sì, noi trattiamo magari quelli un po' più famosi o un po' più particolari, tutto il resto, se volete ve lo cercate. YouTube
certo.
È piena, Wikipedia è piena,
comunque,
insomma, il nostro è uno stimolo.
Sì, assolutamente sì, perché poi almeno il progetto iniziale era quello di fare altre puntate magari andando con seguire
in là con gli anni
esattamente.
Ci sta
una puntata sugli anni 70
sugli anni 80
80 90 che
90
sarà,
dance
sarà il delirio pazzesco
facciamo i tamarri
90.
Non ti farò fare una riga di rock lì
no,
è solo
no,
dance
e invece
tutta
lì parleremo
dance,
di rock
Albertino Ande Tuatara
oh mio dio e poi 2000 vediamo se riusciamo a fare qualcosa ma l'importante è arrivare agli anni 90 che sono per me fondamentali
90
gli anni 90 della California sono stati
beh effettivamente 90 è un po' fondamentale
beh,
un
i
po'
Red
tutto.
Hot Chili Pepper Claudio
sì.
Sei un porco
no
sei un porco maledetto e non meriti no,
non
veramente...
in quel senso però pensandoci bene forse sì
comunque okay. Dovrebbe forse partire l'altra canzone ma... Mickey si sta di piano piano abituando all'idea di lavorare in radio
l'idea di andare a casa spero.
povera donna sta partendo la prossima canzone questi ragazzi sono un altro gruppo celebrissimo
celebrissimo
il Buffalo Springfield il Buffalo Springfield ragazzi con For What It's Worth
telling me I got to beware I think it's time we stop children what's that sound everybody look what's going down there's battle lines being drawn nobody's right if everybody's wrong Young people speak in their minds are getting so much resistance
from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. To your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
Everybody looks, it's going down. Almeno mi pare che il testo sia così.
Sì, 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 sì.
E... Buffalo Springfield. Che...
Oh, Buffalo Springfield, for what is worth. Uno entra carico così, capisci?
Io
sai parte
che non sono uno speaker, io sono...
Perché se tu parti piano, la gente si spegne.
È vero, è vero, sì, ma ascoltatela, fatemi questo favore.
Ma sì, che fa ridere questa, vai tranzo.
Allora, loro chi sono?
Loro sono i Buffalo Springfield.
Un altro gruppo
Direttamente da Springfield, la città dei Simpson.
Sono gialli, sono perennemente gialli.
Gialli con i capelli fatti a cresta, proprio a montagnetta.
Sì. Uno è un poliziotto, l'altro un giardiniere, l'altro un preside.
Infatti si chiamano Winchester, Seymour Skin.
Sono i bufali di Springfield.
Così, facciamo una parentesi in questa puntata un po' seriosa. Ma scusami un attimo, il tuo personaggio preferito dei Simpson qual
è? Simpson.
Perché voglio vedere se sei pirla come me. Vai, vai, vai.
Probabilmente l'ubriacone. Come si chiama l'ubriacone?
Barney.
Barney.
Vabbè, perché ricorda più te, che sei un ciccione.
Sì, sono un ubriacone. Ma
te che?
Enorme.
Ma quando? No, il mio preferito è Willy.
Che Willy prima, è lo scozzese.
Scozzese, poi naturalizzato sardo, perché lo facevano parlare in sardo.
Vero,
e poi invece di ridiventato scozzese quando c'era quel fantastico pezzo degli scozzesi e gli inglesi, gli scozzesi e gli americani, gli scozzesi e gli scozzesi, i maledetti scozzesi.
Maledetti scozzesi.
Era bellissimo, era una figata.
Dai Simpson c'è poco... C'è poco da dire, poco da fare, sono fantastici.
Sì, è una figata. Senti, tornando agli anni 60, questa
perfetto.
California fantastica.
Allora, per ricollegarci un pochettino, qua intanto Claudio sta...
Sì, io sto armeggiando col suo Mac perché mi piace
non
fare...
Non sta capendo niente.
Sai quando
tra l'altro è tornato internet, perché ovviamente si è tolta la pagina.
Sì, quindi dovresti riaccedere col tuo fantastico account, ma fallo ora.
Intanto nel frattempo parlo un pochino di Buffalo Springfield.
Ah,
chi c'era?
Lo faccio io.
C'era, dei componenti c'erano Steven Steele.
Sì.
E l'altro è Young, il famoso Young.
Will Young,
Will
quello
Young.
Di Baby Light My Fire. Non è vero, sto scherzando.
No, assolutamente no.
Sto scherzando. Quello che dico io di Will Young è quello che è andato al Festival Bar a rifare Light My Fire dei The Doors e a prendersi pure gli applausi per fare una versione de merda.
Sì,
basta, chiudo qua.
Chiudiamo qua. Questi due Young, che in realtà è canadese, non è californiano ovviamente,
quindi è canadese come Robin di How I Met Your Mother.
Come
così oggi parto
Cebaschi.
Parto così con
sì, è vero.
Le notizie a razzo.
Loro due si sono messi insieme con tanta altra gente, infatti Steven Steele e Neil Young, che sono appunto i due più importanti carismatici componenti di questa fantastica band, che poi hanno praticamente litigato. Questa band è durata 2 anni.
Ma c'è una band che non litiga e dura
no,
nel
no,
tempo?
No, non credo proprio, non credo.
Perché effettivamente la gente dopo un po' sta sulle balle.
Sì,
effettivamente tu da oggi mi stai sulle balle. Tu da oggi.
È già un anno, è già tanto.
È già tanto, è già
dovevamo
tanto.
Dovevamo già monarci prima. Probabilmente è Michela che sta...
Esatto, sì. Infatti Miki domani sei fuori, mi
sei
dispiace.
Fuori,
sei fuori.
Torniamo a Shuffle 1.0, ciao.
Miki, non hai il sogno, sei fuori.
Ma perché?
Mi sto scherzando.
No.
Però la Maionchi, però.
Ah, ok.
Ci stiamo perdendo un
Morgan,
attimo noi.
I Buffalo. E hanno
Morgan.
Fatto questa canzone famosissima. Tutti quanti sicuramente l'avranno riconosciuta.
Ah, sei Morgan?
Io sono Morgan, sì.
Ma è vero
bianco.
Che ti fai di... Lascia stare, vai,
no.
Continua.
Il Crax. No.
Querelateci ora.
Questa canzone, usata un casino per la guerra, come appunto come inno alla non violenza, è stata utilizzata per contrastare una repressione della polizia.
Mm-hmm.
Contro appunto un locale californiano nel Sunset Boulevard.
Il Sunset Boulevard, ma non è una strada.
Lì era proprio la strada,
sì?
Dove è nata, diciamo, o almeno si è diffusa moltissimo tutta la musica di cui stiamo parlando, assolutamente. Il famoso locale Whisky a Go Go.
Whisky a Go Go, esatto.
Famosissimo come l'Hard Rock Café, praticamente. Il primo vero Hard Rock Café,
è stato il covo dei più grandi,
Jefferson Airplane, Grateful Dead specialmente.
Ci sono passati tutti, dai.
Ci sono assolutamente passati tutti. Hanno fatto un sacco di live adesso, i Metallica, i Killers. Adesso chiunque va lì e fa un sacco di... fa i concerti,
fa
molto belli,
perché
però
fa figo.
Fa molto figo. C'è gente che se lo può permettere magari, e altra gente che... beh, ovviamente va lì e non se lo può permettere.
Ora
non
è molto più commerciale. Ora è molto più commerciale.
Non sono io a giudicare, ci mancherebbe. È un onore essere un musicista ed è un onore suonare lì dove hanno suonato i più grandi della storia del rock and roll.
Ma guarda, io ti bloccherei qua e farei partire subito la prossima.
L'annuncio?
Sì, sì.
La prossima è di un altro grandissimo musicista, cantante, sì, polistrumentista. Questo è Frank Zappa.
Yeah, Frank.
Anyway the Wind Blows. Just how good she is to me. Yeah, she treats me like she loves me and she never makes me cry. I'm gonna stick with her till the day I die. She's not like you, baby, she would never ever lie. Anyway the wind blows. Anyway the wind blows. Anyway the wind blows. Anyway the wind blows. C'ho il volume un pochino alto, scusa, ho appena stuccato le orecchie a Claudio.
Mickey Mix, non lo farei mai più.
Non lo farei mai più. Questa traccia viene, mi pare che sia la terza traccia dell'album Freak Out del 1966 di Frank Vincent Zappa.
Sì, infatti un po' me so cagato anch'io sotto.
Infatti.
Sì, sì, sì.
Frank Zappa, orgoglio italiano, perché ho origini italiane, il fantastico Zappa.
Sì.
Siciliano, il padre.
Minghia.
Minghia. Grandissimo, infatti pelle un po' più scura, carnagione scura, capelli neri molto...
capelli italiano, il capello italiano nero.
Una bella nasca pronunciata. È vero, è fantastico.
Quando si girava cambiava il vento.
Si prendeva molto in giro da solo, era molto...
Autoironico,
sì, sì.
Non
sì.
Ce l'avresti mai fatta.
Assolutamente no. Sto facendo tanti di quei errori grammaticali, purtroppo si sta rigirando nella tomba la mia insegnante di italiano.
È già morta?
Delle elementari. È morta da quando...
da quando tu non sai parlare
sentito,
italiano.
Sì,
subito.
Primo giorno di infarto l'abbiamo lasciata lì.
Primo giorno
un
di scuola.
Un saluto alla maestra Cristina. Grazie.
Ciao, Cri.
Ciao, Cri. Questo album qui, Freak Out, sì, del 1966, come ho appena detto, è il secondo album doppio della storia del rock, della storia della musica in
cosa
generale.
Cosa vuol dire secondo album doppio?
Doppio. Doppio vuol dire che ai tempi nostri doppio significa che ci sono due CD.
Ah, due
quindi,
CD.
Quindi ai tempi loro,
due
CD
vinili.
Non c'erano, c'erano quattro vinili, perché un CD corrisponde a due vinili, ovviamente.
Ah,
no?
Quindi è il primo album che è uscito con quattro vinili.
Cioè il secondo.
Pieno, ah sì, il secondo, pieno di musica.
Pieno di musica, esattamente.
E costava come gli altri.
Questo non lo so,
quindi prendi quattro, paghi uno.
Sì,
figata,
la cosa
figata.
Bella è esattamente questo. Il primo è stato di Bob Dylan, Blonde on Blonde.
Chiamalo scemo, zio Bob. Quando ancora sapeva cantare.
Quando
dai,
ancora...
insultatemi.
No, io no. Ti insulto io perché...
guarda che non sa più cantare, Bob... c'è poco da rompere.
Vabbè,
le
io ho visto il concerto,
non
sa
ce la
cantare,
fa, ragazzo, non ce la fa più.
È un grande così.
Però non
così.
Ce la fa più.
Allora, bisogna raccontare di Zappa. Vabbè, Zappa è considerato sì, da tutti, e da me compreso, il genio.
Il più grande strumento usato in agricoltura.
Cosa sta dicendo?
In agricoltura. Perché è fregato.
Idiota. Col suo gruppo Mother of Invention, ragazzi.
Sì, non ce l'ho fatta a finirla.
hanno veramente rivoluzionato lo stile musicale.
Sì, sì, sì.
E hanno lottato un casino, Zappa in primis, hanno lottato un casino per poter...
con la Zappa.
No, sono stati anche accusati in Senato americano, nella corte, perché appunto lui cercava a tutti i costi di, diciamo... non censurare la musica in quanto libera espressione, infatti faceva ricorso al primo emendamento degli Stati Uniti, che
quindi aveva testi un po' forti o...
non tanto forti. Per esempio è stato censurato un album suo soltanto strumentale, perché una canzone ricorda un po' un, diciamo, chiamiamola così, non voglio essere volgare, ma un punto particolare dell'apparato femminile di riproduzione. Esattamente quel punto là.
Quel punto là.
Ed era un album strumentale, per dirti quanto esplicito, quanto la sua, sua musica.
Ma il titolo.
No, ricordava. Proprio la sua musica è bestiale, sono cose molto particolari. Zappa utilizzava molto la sua musica, infatti richiedeva tutta l'energia possibile dei propri strumentisti.
Ma che
musicisti. Infatti ha avuto musicisti potentissimi, io ricordo i batteristi, appunto, Terry Bozzio e Vinny Colaiuta, che sono due batteristi.
Vinny Colaiuta, famosissimo.
E Terry Bozzio pure, sono due batteristi fortissimi ancora.
Il primo no, ma il secondo ho sentito.
E cosa simpatica, nel 1963 si trasferisce, lui è di Baltimora, in realtà poi si trasferisce col padre a
Balti Bionda.
Grande Balti Bionda. Che idiota.
E beh, praticamente,
lui era appassionato di film, di cinema.
Perché mi fai gesti strani?
E veniva praticamente, sono stati accusati di pornografia, produrre film porno. Allora, un agente d'incognito cosa fa? Va a chiedere al nostro Zappa
di poter fare un film porno.
No, di avere un film porno, una registrazione, un nastro.
Ah.
Zappa ovviamente non faceva tutto ciò, però per ridere e scherzare si è messo
a farglielo.
A farglielo con la fidanzata. La fidanzata ha fatto un po' di gemiti, un po' di... così.
Ecco.
E si è fatto pagare questo nastro dal poliziotto $100, poi sono stati arrestati, poi ovviamente l'accusa è caduta perché era uno scherzo e si sono accorti ovviamente i poliziotti che non c'avevano materiale pornografico nello studio. Però è simpatico quanto fosse...
E da qui è nato YouPorn, giusto?
Da qui... Frank porn, sì. No.
Basta, chiudiamo una porta, apriamone due, perché...
Adesso è il momento dei The Doors con The Crystal Ship.
The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again.
Crystal Ship, perfetto, l'attacco.
L'ultimo attacco è venuto bene.
Oh,
bene.
Da Dio. Okay. Un applauso.
Grande Miki.
A Miki,
perfetto, stop alla registrazione, da capo tutta la puntata.
Ok. Oh, poverella, la stiamo straziando questa povera donna.
Sì, timer.
Il timer è andato, il video. Nel frattempo sta partendo la base. Santana, ragazzi, con Soul Sacrifice. È un pochino altino, si sentono le congas. E Doors mi sta guardando
con
gli occhi da cernia. Ci stiamo ascoltando, tra l'altro, appunto, Santana, Woodstock 1969, con Soul Sacrifice. Sì.
Yes, man.
Canzone, quella famosa canzone che è durata 11 minuti, con assolo di batterie e congas, che appunto ha sconvolto.
Spettacolo.
C'era un Santana ancora magro, per farti capire quanti anni fa è questa
un bel po'. Beh, tempi sì, di Woodstock, lui era veramente un bimbo. Era un bambino. Un bimbo, io ho visto i filmati e ho detto: no, questo non è Santana.
Avrà avuto 20 anni. Il batterista aveva tipo 17 anni. 16
sì,
anni.
Sì, erano giovani. Erano giovanissimi. Gagnetti, come direbbero qua.
Sì, perché tra l'altro, perché Santana in realtà, appunto, non ha niente a che fare con gli Stati Uniti, però si è sviluppato moltissimo nella California. Purtroppo non abbiamo molto tempo per parlarne.
Per parlarne, no, perché purtroppo siamo in chiusura.
Siamo in chiusura, parliamo giusto un accenno dei Doors. Beh, i Doors, ragazzi, non hanno bisogno di presentazioni. Sono Jim Morrison, Ray Manzarek, John Densmore e Robbie Kirk.
Kirk,
mi pare Kirk, che sia pronunciato. Sì, Kirk, boh, non so. Io ho letto, tra l'altro, ecco, tutti i batteristi.
Batterist?
Tutti magari i fan dei Doors. Consiglio il libro che ha scritto il batterista dei Doors. Che io ho letto. Non sono riuscito a portarlo perché non lo trovo più.
Beh, buono comunque.
Ed è molto bello perché
è un libro da tenersi talmente caro che l'hai perso.
No, l'ho prestato a qualcuno.
Maledetti.
Per i batteristi, tutti quanti i batteristi. È un libro fantastico perché fa vedere diciamo la band famosa, amata dal mondo, dal punto di vista del batterista. Quindi non più dal frontman, eccetera, ma da uno che sta un pochino nelle retrovie.
Vabbè, il batterista effettivamente è quello che sta più indietro di tutti.
Che sta un po' indietro. Poi
nel palco, dico,
John era timido, aveva problemi e tutto quanto.
Era un po' più
e
riservato.
Poi Jim era molto 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 estroverso. E molto molto introverso d'altro canto, perché era un pazzoide furioso. Beh, lo conosciamo bene.
Comunque io vorrei fare un annuncio. Chi ha il libro di Lele Botti glielo ridia, perché ci serve.
Grazie, grazie mille. Ma probabilmente Lencio, un mio caro amico a cui l'ho dato batterista, è anche lui amante dei Doors.
Lencio,
sì. Il nome viene da...
Sì, diciamolo ormai.
Viene da... Perché siamo stati in Messico insieme. Allora lì Lorenzo lo chiamano Lencio. E allora
Lencio
è tornato Lencio in Italia.
Miki
gesticola, facendo.
Sì, dopo
va a fuoco probabilmente la regia.
Sì, la seconda sedia di regia va a fuoco.
Nel frattempo c'è sempre l'assolo fantastico di Conga.
Suona le nacchere, guarda che bella che è.
Saluta, sta mettendo la cera. Metti la cera, togli la cera.
Non sa niente, benissimo.
Ok, stiamo sforando un pochettino, ma in realtà, essendo uno speciale, abbiamo magari qualche minutino in più da che ci possiamo prendere con le unghie.
Ah sì, e con i denti.
Ok, una piccola cosa sui Doors, magari tutti quanti non conoscono.
Vai.
Hanno fatto un concerto fantastico i Doors con i Jefferson Airplane ad Amsterdam.
Ma va,
fantastico.
Ad Amsterdam i Doors.
Chissà che casino In realtà è stato... Hanno suonato i Jefferson Airplane. Mentre suonavano i Jefferson Airplane, uno strafatto Jim Morrison, straubriaco, è seduto sul palco e si è messo a ballare accanto alla cantante. Fino a quando non è stramazzato al suolo. È in coma praticamente, etilico e di drogato perso. E non è riuscito a fare il concerto dopo.
Ma
e Ray Manzarek, appunto il... mi pare che Ray è il tasterista.
Il tasterista.
E ha dovuto sostituirlo con la voce.
Figurati. che cosa è
il grande Jimbo. Jimbo, appunto, viene chiamato Jimbo.
Jimbo per gli amici. Jim Morrison per gli amici.
Jimbo. Sono serio. Andate a leggere questo fantastico libro. E ho qui, tra l'altro, anche il testo sacro. Uno dei testi di raccolta di poesie di Jim Morrison. Non so se sia ufficiale o non ufficiale, che poi ne sono uscite chissà quante. C'è un sacco di belle poesie, andate a leggere, perché Jim Morrison...
Vogliamo dire il titolo?
Tempesta elettrica,
Jim Morrison.
Electric Storm,
le poesie di Jim Morrison. Io ti blocco qua, perché purtroppo noi abbiamo esaudito il nostro tempo a disposizione, più il tempo bonus che avevamo così regalato da una partita precedente a Puzzle Bubble. Quindi vi diciamo che ci rivediamo tutti i giovedì, come al solito, in diretta dalle 18 alle 19, sempre qua con noi tre pirla. Ci sarà Mickey Mix in regia, Lele Botti che farà un po' la spola a sto punto.
Sì.
Farai quello che vuoi tra regia e mix.
Sì. Mi dispiace.
Io sarò sempre qua a dire
purtroppo
razzate in diretta. Questo era il nostro secondo special dedicato alla musica degli anni 60 della California. Direi grazie di averci ascoltato e se beccamo la prossima.
Sergio Dalla.